Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, nel giorno della finale di Europa League tra Siviglia ed Inter. Da qui ripartiamo per una grande analisi a 360 gradi del mondo del calcio, del mondo Inter e non solo, caro Niccolò, il nostro prossimo graditissimo ospite.
Eh sì, è un graditissimo ospite e soprattutto uno che conosce molto bene la realtà Inter perché ci ha lavorato, ci ha giocato, ci ha vinto anche tantissimo, bisogna tutto. Riconoscere tutto quello che c'era da vincere, Marco Branca. Ciao Marco, buonasera e bentrovato. Ciao.
Buonasera a tutti.
Abbiamo fatto una presentazione che poi rispecchia fedelmente quella che è la realtà. Allora ti chiedo, nei tanti bei ricordi che hai in maglia nerazzurra e anche da dirigente nerazzurro, qual è quello in cima a tutti quanti, anche se posso immaginare già la tua risposta, ecco.
Ma allora, sono state tutte vittorie godute fino all'ultimo. Chiaramente devo dire che la vittoria della Coppa Campioni mi ha dato un sapore particolare, ecco, senza tralasciare tutti gli altri, i 5 scudetti, le 4 Coppa Italia, le 4 Supercoppa e anche la Coppa del Mondo per club. Però la Coppa Campioni ha un sapore diverso per chi è anche stato calciatore.
Eh sì, vero.
Sono 15 trofei di fatto in 11 anni da responsabile dell'area tecnica, quindi insomma la media è presto fatta, è più di un trofeo all'anno. E ripensando a quegli anni, Marco, e vedendo che soltanto adesso l'Inter torna prepotentemente nel gota di una competizione europea e con un trofeo a disposizione, insomma, questo significa che dopo un periodo con così tanti trofei, le vicissitudini, se vogliamo, anche societarie, hanno costretto l'Inter, dico quasi, a ripartire da zero rispetto a quel periodo lì.
Beh, sai, quando si chiudono dei cicli, e questo vale per l'Inter, vale per il Milan, varrà anche per la Juventus, che ci è già passata in passato per altre vicissitudini, per cui credo che sia piuttosto naturale. Poi dopo ci sono... allora vi posso dire anche per il Manchester, anche se ha vinto qualche anno fa 3 coppe con José, ma sono delle cose assolutamente naturali, perché per costruire qualcosa che funzioni ci vuole, oltre alle capacità che sono fondamentali, ci vuole anche un pizzico di tempo.
Ecco, sì. A proposito di tempo, Marco, ripensando a quegli anni, soprattutto ai primi 10 anni degli anni 2000 e a quello che poi è successo nei 10 anni successivi, c'è un grande spartiacque per il lavoro dei direttori sportivi, e cioè il fair play finanziario, che è del 2011. Quanto era più, forse non semplice, diciamo, quanto era diverso fare mercato nell'era pre-fair play finanziario?
Era fondamentalmente diverso, perché non c'era nessun paletto finanziario da rispettare, per cui c'era la volontà in primis del proprietario di voler acquistare quello che io proponevo, e quindi poi dopo c'erano delle cose che si potevano fare, delle altre che non si potevano fare, ma comunque dipendeva sempre dalla scelta del proprietario. Mentre invece dopo la scelta era obbligata dal bilancio.
Certo. Marco, volevo chiederti se oggi Suning insomma, rappresenta un po' quello che è stato anche nel tuo periodo quando facevi il dirigente Moratti, cioè nel senso una proprietà talmente forte da poter competere contro tutto e contro tutti, cioè anche sul mercato stiamo vedendo che fanno delle operazioni molto onerose dal punto di vista finanziario. Penso ad Hakimi, no? Che è stato acquistato, l'ultimo acquisto, per più di 40 milioni di euro. Cioè, ecco, forse diciamo in questo c'è una similitudine, no? Zhang come il primo Moratti, quello che investiva tantissimo.
No, ragazzi, perché non mi faceva spendere quelle cifre.
Ah,
non
ok, c'erano, quindi ancora di più Suning spendeva di più.
No. Io non dico che Suning spendeva di più, io dico che il giocatore sotto la mia gestione che abbiamo pagato di più è stato Ibrahimovic, perché l'abbiamo pagato 24 milioni e 700 mila euro.
Sì.
Non ci sono delle cifre per cui noi abbiamo speso le cifre per esempio adesso per il terzino, ma erano degli altri momenti, per cui oggi sono altri.
Certo.
Non bisogna mai rapportare.
No, anche perché a quell'epoca quello che spendevate anche voi, Marco, quando tu eri appunto dirigente dell'Inter, era parecchio, era sempre molto, no? In proporzione ai tempi, cioè comunque facevate sempre delle belle campagne acquisti, questo va detto.
Beh, se poi dopo allora niente, va detto anche che per esempio la campagna del triplete ce la siamo pagata tutta con Ibrahimovic, e quindi
vero,
non è che
vero,
poi dopo sforavamo molto, perché perché se ne dica, il mio presidente era molto attento, quindi quell'esempio lì della campagna del 2010 l'abbiamo fatta con i 50 milioni più i 25 di valutazione di Samuel Eto'o.
Quindi l'avete reinvestiti bene, quindi bravi perché l'avete reinvestiti bene.
Ma è come ho detto prima, ci vuole oltre la capacità, che deve essere assolutamente presente in chi è in certi posti, e poi dopo ci vuole anche un pizzico di fantasia e un pizzico di fortuna.
Chiaro.
Marco, a proposito, due domande. La prima, a proposito della campagna acquisti che portò poi al triplete, in una tua intervista raccontavi di come poi alla fine l'elemento cardine nella scelta dei giocatori fu soprattutto legata alla fame, all'incazzatura di quei giocatori per la loro recente esperienza, e questo credo sia un po' anche uno dei tanti elementi che compongono le ricette di un lavoro che deve fare il direttore sportivo responsabile dell'area tecnica, cioè non solo e soltanto il profilo tecnico, ma anche il momento in cui si va a scegliere un determinato giocatore all'interno della sua carriera.
Allora, se tu parli di questo aspetto, sì, perché chiaramente chi fa il mio mestiere sa lo storico dei calciatori, e quindi sa come a parte l'ultimo anno, giocatori come Lucio, come Snyder, come Samuel Eto'o, come questi tre, come Pandev, quattro, perché poi dopo gli altri due erano mossi da fame, ma fame di affermazione, cioè Thiago Motta e Milito, mentre gli altri dovevano dimostrare che i club che non li voleva più stava sbagliando e avrebbe sbagliato, per cui avevamo sei giocatori con motivazioni personali molto forti. Indubbiamente lo chef era di primo ordine, per cui è stato facile.
E aggiungo in questo senso, visto che insomma il mondo del calcio è il mondo del revisionismo storico, Marco, e tu inevitabilmente lo sai meglio di noi, se c'è un aspetto in particolar modo nella gestione del post triplete su cui hai un po' di rammarico, al di là di quello che è stato detto, è stato scritto ed è stato giudicato dall'esterno, se dal tuo punto di vista, ecco, c'è qualcosa che col senno del poi non avresti fatto, andresti a cambiare?
No, per una forma di grandissimo rispetto che ho verso il mio ex club, perché c'erano delle situazioni che erano mutate molto velocemente, prima fra tutti il fair play finanziario, perché poi dopo non potevamo più costruire un certo tipo di squadra, c'era già sicuramente l'idea di lasciare, perché già dal 2011, anzi direi già dal dicembre 2010, dopo la vittoria del
mondiale per club,
Coppa del mondo per club, certamente c'era già l'idea, per cui non c'era più possibilità di fare né una progettazione basandosi sulla volontà, perché c'era il fair play e neanche la voglia di perdere affettivamente quelli che erano stati i protagonisti del nostro percorso, per cui abbiamo passato il tempo a cercare di vendere il club e a spendere il meno possibile. questa è la cosa semplice. Sì.
Marco, ti faccio due domande in una. Un ritratto di Mancini e di Mourinho, cioè visti da te, proprio da quello che hai potuto vivere in quegli anni, e ti chiedo se Conte ricorda più Mancini o più Mourinho.
Allora, partendo dal presupposto che come Mourinho non ce n'è, di sicuro si assomigliano di più, anche nella velocità della perdita della pazienza, Mancini con Conte.
Ah, ok.
Quindi, ma non perché sia un difetto, in certi momenti sono piuttosto diretti, mm-hmm. e quindi forse qualche volta è opportuno, la maggior parte no, ma fa parte comunque delle caratteristiche e della passione che mettono nel loro lavoro.
E questo mi sembra che insomma sia già una bella cosa, nel senso, diciamo, ci hai già dato una bella raffigurazione di quelli che sono anche caratterialmente questi due allenatori. Francesco.
A proposito di allenatori, Marco, visto che io insisto, questo è il paese che torna sempre indietro e giudica senza conoscere, quindi avendoti qui con noi, a me fa piacere tornare anche su ciò che solo tu e pochi altri all'interno potete aver vissuto. Io vorrei chiederti, dal tuo punto di vista, cosa non è andato con Gasperini e, se vogliamo, cosa non è andato con Stramaccioni?
Ma sono due situazioni diverse. Allora, Gasperini che era, che è e che sarà un ottimo allenatore, si è trovato nel momento sbagliato, e quindi anche parzialmente colpa nostra, della storia dell'Inter, per cui non ha potuto sviluppare quelle che erano le sue idee. E probabilmente non c'era neanche tutta questa disponibilità del club, della squadra ad affrontare questo cambiamento. Mi dispiace, perché è una persona seria, una persona per bene, una persona molto capace, per cui niente, mi dispiace, ma sono molto contento che stia dimostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, le sue capacità. Stramaccioni era partito molto bene, poi dopo è stato penalizzato fortemente da una serie di infortuni. Ricordo che in qualche partita avevamo 11, 12, 13 infortunati per volta, quindi perché era partito bene, con idee, con entusiasmo, facendo anche una bella vittoria contro la Juventus fuori casa. E poi dopo però, non potendo più contare sulla salute dei propri calciatori, ha perso un po' il filo.
Marco, nella tua carriera da dirigente, qual è l'acquisto che ti ha dato più soddisfazione? Non è detto che sia quello più importante, quello più costoso, ma quello al quale hai lavorato di più e che poi sei riuscito anche a portare all'Inter.
Ma io devo dire che ci ho lavorato tanto sempre, e non ho delle preferenze particolari, non voglio fare torti a nessuno.
Sì.
Sono stato veramente felice di aver vissuto quel periodo, che è stato un periodo magico, e quindi sono veramente soddisfatto di tutti quelli che ho preso, sia quelli che sono andati molto bene e anche quelli meno.
E invece, Marco, visto che insomma accontentare tutti è impossibile, sia i tifosi, colleghi, giocatori, allenatori, eccetera eccetera, a chi a distanza di tanti anni sostiene che il vostro lavoro sia in ottica mercato, quindi di scelte, che in ottica di risultati sia stato pesantemente facilitato dall'esito di Calciopoli, la Juventus, il Milan, eccetera eccetera, tu a distanza di così tanti anni cosa risponderesti? Cosa rispondi?
Ma allora, guardate, per chi ha fatto il mio mestiere, e io ho avuto la fortuna di farlo anche da protagonista in campo e viverlo dopo da fuori, vincere è sempre difficile, è sempre molto difficile. Quindi non c'è stato facilitato niente, chiaramente casomai ci ha dato un entusiasmo maggiore, perché per i primi anni, 2006-2007, magari abbiamo speso qualcosina di più proprio per cercare di essere molto competitivi, però insomma va sempre così. Quando c'è una squadra che fa un ciclo dà un pizzico di fastidio, come ora succede con la Juventus, come successe con il Milan, e quindi tutti gli altri trovano sempre qualcosa per giustificarsi. Non c'è giustificazione, in quel periodo siamo stati più bravi
e più forti, poco da fare, c'è dubbio. Io sottoscrivo quello che stai dicendo e ti chiedo, visto che stasera ci sarà Inter Siviglia, cioè il Siviglia è secondo me forse diciamo una delle grandi realtà del calcio europeo, perché si muove e con qualità, facendo sempre riferimento ai conti, cioè non è una società che spende e spande ma che riesce sempre a portarsi a casa dei grandi risultati. Credo in Europa League sia la squadra con il record maggiore di trofei vinti, 5, ecco. E quindi stasera secondo te l'Inter che avversario troverà?
Un avversario fastidioso. Fastidioso perché anche se io credo che l'inerzia dell'incontro sia per l'Inter, per come sta dal punto di vista psicofisico, vedo che sta molto bene,
molto.
Quindi sono tutti molto convinti e quando ci sono sia la parte della psiche che quella fisica che sono a così alti livelli, difficilmente si potrà far cogliere di sorpresa se non per un episodio. Il Siviglia è fastidioso perché c'è molto palleggio, sono giocatori tecnici, giocano un po' alla spagnola, puntano a farti perdere la pazienza, a farti fare qualche errore, ma credo che per come sono concentrati e per come stanno fisicamente i giocatori dell'Inter non avranno dei particolari problemi se non avere la pazienza di aspettare il momento giusto per colpirli.
Marco, ma nell'Inter, ovviamente giudicando questo sì dall'esterno, nell'Inter, nella tua Inter, nell'Inter di Moratti, uno sfogo come quello di Conte di qualche settimana fa, come sarebbe stato accolto?
Ma non lo so. Non credo bene.
Anche perché poi comunque insomma Conte, come dicevi te, non c'è andato col fioretto, c'è andato proprio con l'ascia, no, su certe cose,
affinatissima.
Bisogna anche, e lì secondo me è stato bravo anche il dirigente, in questo caso Marotta, no, a tirare secchiate d'acqua su quello che poteva diventare un incendio, no, perché poi compito del dirigente è anche questo, Marco, no?
No, più che secchiate d'acqua ho visto il tipico atteggiamento di quello che fa finta di niente, che non ha sentito,
sì,
che non ha sentito, che non ha visto, e per cui quello che uno non vede, che uno non sente, non può commentare.
Ecco, sì. Ha girato l'ostacolo, diciamo così, no?
Sì. Ha fatto finta di niente.
Però anche quella può essere una strategia, no? In un certo momento.
Assolutamente, no? Sì. Assolutamente. Tutte le strategie sono valide se portano a un risultato.
È vero.
Marco, a proposito di Ibrahimovic, Ibra arriva all'Inter a 25 anni. Ora, ti saresti mai aspettato di ritrovarlo e rivederlo in Serie A a distanza di 14 anni e con 39 candeline sulla sua torta?
Assolutamente sì. Perché è un campione dal punto di vista da qualsiasi punto di vista uno lo voglia guardare. È un iperprofessionista, si è sempre curato molto bene, non aveva nessun vizio, era fortissimo dalla nascita, poi dopo piano piano, prima nella Juve, poi da noi, ha imparato a fare l'attaccante vero, perché prima era uno che oltre a fare qualche gol gli piaceva tantissimo far segnare. Poi invece da noi, a partire dal secondo e poi nel terzo anno, ha imparato a fare tanti gol perché nella vita di un bomber quello conta, devi fare la differenza con i numeri, e quindi non sono per niente sorpreso che lui ancora abbia la possibilità e il fisico per fare certe cose. Chiaramente non corre più come prima, ma basta e avanza.
Assolutamente, anche perché quando entra minimamente nell'azione fa male agli avversari solo a guardarlo, perché
Ma è di un altro livello, per cui non fa neanche fatica.
Ecco, perfetto. E io, siccome stai parlando di giocatori di un altro livello, ti porto su Messi. Secondo te alla fine resta a Barcellona? Perché chiaramente appena Messi si accosta a qualche altra squadra che non sia il Barcellona, tutti, no, sperano che sia in questo caso l'Inter. Tu dici non lo sai.
Chiaramente, sì. Ma io credo che i tifosi dell'Inter ci sperino, credo che i tifosi del Manchester City anche, quelli di Paris Saint-Germain pure, chi ha la possibilità, e poi dopo ci sono le condizioni per poter trattare un giocatore del genere, è assolutamente normale, anzi entusiasmante, che uno pensi poi dopo di poterlo fare. Ma credo che decida Messi.
Sì.
E non solo le sue sorti, ma evidentemente anche quelle del Barcellona come causa e effetto.
Vabbè, però qui siamo in presente di uno di dei 6, 7, 8 giocatori più forti degli ultimi 100 anni, insomma.
La storia del calcio.
Sì. Non stiamo parlando di uno qualunque.
Marco, nel salutarti, questa domanda negli ultimi anni te l'avranno fatta in tantissimi, quindi mi adeguo anch'io.
Risentiamolo
allora. Hai già pronta la risposta, magari.
Ti posso mandare, se no, in loop qualche altro collega che te l'ha fatto negli anni. Allora te le scindo, vai. La prima è se in questi 6 anni di lontananza dal mondo del calcio c'è stato realmente qualcosa di concreto che ti avrebbe potuto far rientrare dietro una scrivania.
E di convincente, per
e
te.
Di convincente. E secondo di poi, se ad oggi è sempre quello il tuo obiettivo?
Certo, allora rispondo dalla seconda. L'obiettivo è sempre quello. C'è stato qualcosa, ma poi dopo, chiaramente, per fare per dar vita a un contratto, a un progetto, a un lavoro, ci vuole l'ottimizzazione e l'accordo su tutto. Alla fine non c'è stato in qualche occasione, e quindi niente, ma comunque io sono sempre assolutamente in pista.
Bene, e quindi chi vuol sentire sente. Ecco, insomma, vuol dire che Marco Branca ha ancora molta voglia, no? Giusto, possiamo dirlo.
Assolutamente, certo.
È importante che ci sia questo messaggio, e soprattutto che ci sia, secondo me, anche una squadra che debba dare a Marco Branca la possibilità di far vedere le sue qualità da dirigente, perché l'ha dimostrato alla grande. Ma mi permetto di aggiungere io, Marco.
Ma in Italia questo, Marco, a tuo avviso è ancora possibile? Cioè, alla luce di tutto quello che è successo negli ultimi 10 anni, dal fair play finanziario in poi, il ciclo Juventus, le traversate nel deserto così faticose delle milanesi, delle romane, che solo adesso sembrano appunto rivedere le stelle, in Italia è ancora possibile parlare di progetto?
Ma allora, a parte che la parola progetto viene usata sempre troppe volte quando si inizia qualcosa, perché così magari si crede di dare una grande immagine di sé, perché dice ho il progetto dalla A alla Z e di sicuro lo farò. Ma il mondo del calcio, bisogna pensare al massimo, chiaramente c'è il progetto base, c'è un'idea di base, ma poi dopo le cose ti cambiano ogni 3 giorni.
Dalla A alla Z nel calcio, se ti fanno arrivare alla B è già, insomma,
allora se arrivi a metà dell'alfabeto sei già
un campione, sei un campione.
Perfetto. Quindi dico, ora c'è una certa difficoltà, ma perché chiaramente tutto questo viene dato, anche se il calcio è passione, e poi dopo però bisogna fare degli investimenti. Bisogna fare degli investimenti, e con il fair play finanziario degli ultimi anni e la nostra situazione economica, che è direttamente collegata, perché non può essere scollegata. Gli imprenditori, i proprietari hanno il loro lavoro, però c'è il bilancio del club, e se il club non produce abbastanza denaro per essere competitivi, ma io non parlo competitivi per comprare giocatori da 40-50 milioni, ma anche da 15, perché poi dopo spesso e volentieri tu trovi dei oggi il prezzo medio di un giocatore forte, giovane, è tra i 15 e i 20 milioni. Quindi quello che fa 4-5 operazioni da 15-20 milioni sono già 100 milioni. Uh-huh. Non è facile. È per questo che molte volte ci sono dei dirigenti, dei direttori sportivi che oggi sono più specializzati nel settore delle plusvalenze che nel settore sportivo.
È così, chiaro.
Perché c'è l'obbligo, anche se poi abbiamo visto che ci sono dei club che magari sono un po' più fantasiosi degli altri, mm-hmm. ed evitano questo fair play, per tutti gli altri c'è. Quindi o cambiano la regola, e io la cambierei, perché così non va bene. Ci sono dei club che lo fanno, anche grandi, e degli altri club che lo fanno meno. Ora magari ci staranno più attenti dopo l'ultima cosa, però non si è capita neanche la sentenza, perché se non hanno commesso il fatto, se non c'è stato niente, non capisco perché hanno dovuto pagare la multa.
Esatto, è una contraddizione.
Dicono loro che hanno pagato la multa per reticenza, cioè per non collaborazione, ma se la verità è che non hanno commesso il fatto, deve contare la verità, non il modo. Vabbè.
Questo è.
E comunque, visto che il fair play, insomma, tra pochi mesi spegnerà 10 candeline, forse anche sul fair play si potrebbe, appunto, sfruttare l'occasione.
Si potrebbe fare qualcosa di meglio. Sì,
per reintervenire. Sì. Marco, grazie di cuore.
Marco, grazie davvero.
Grazie a voi.
Sei stato qui a Tempo.
Grazie a voi.
Un abbraccio, buona serata. Grazie. In bocca al lupo per tutto.
Grazie davvero a Marco Branca. Vi ricordo tutto mercato web, tmvradio.com, per rileggere e riascoltare l'intervista. Tra poco.